Ciao e bentornate, bentornati a tutti e a tutti, alla Linea Verticale, il podcast del Centro per le Scienze Religiose di Fondazione Bruno Kessler. La puntata di oggi ruota intorno ai temi della salute e della cura, con particolare attenzione al loro legame, tanto stretto quanto complesso, col tema della spiritualità. E sono temi in un certo senso classici ed universali, ma che come vedremo sono molto rilevanti anche nei loro risvolti contemporanei e anche nella loro proiezione nel futuro, dal punto di vista etico, tecnologico, culturale e via dicendo. E oggi abbiamo ospiti Loretta Rocchetti, benvenuta, e Lucia Galvagni, benvenuta. Loretta Rocchetti ha lavorato per anni come medico di famiglia, con un particolare attenzione per il tema delle cure palliative. Ha un dottorato di ricerca in etica e sanità pubblica e lavora al momento come volontaria coordinando il comitato scientifico di Fondazione Hospice Trentino Onlus, che gestisce Casa Hospice Cima Verde a Trento. Lucia Galvagni invece è filosofa e ricercatrice presso il Centro per le Scienze Religiose di Fondazione Bruno Kessler e si occupa in particolare di etica della medicina e della sanità. Allora inizierei col chiedere a Lucia Galvagni di parlarci un po' di un progetto di ricerca che ha coordinato di recente, appunto chiamato La Sanità del Futuro. E in questo studio avete chiesto a una variegata serie di attori nel campo della sanità di proiettarsi nel futuro e di riflettere sui risvolti futuro del loro campo, cosa che, non so, trovo molto particolare e affascinante. Ti chiederei allora di introdurre brevemente lo studio e di parlarci delle principali questioni che sono emerse, magari partendo proprio da questa principale particolarità, cioè questo esercizio di immaginazione e di proiezione futura che avete richiesto, ai vostri e alle vostre partecipanti. E perché questo esercizio? Qual è il suo valore?
Grazie Bernardo, per questo invito, per quest'occasione di riflettere ad alta voce su un progetto che abbiamo avviato lo scorso anno, a gennaio dell'anno scorso, del 2022, e nel quale abbiamo un po' portato una domanda che credo riguardi tutti noi, cioè: nel momento in cui abbiamo vissuto l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ci siamo un po' chiesti tutti come sarà il nostro futuro una volta che saremo usciti dalla pandemia, in particolare con alcuni colleghi dell'Università di Twente e un consorzio di altre università. Abbiamo anche fatto un progetto che si intitolava appunto Come sarà il mondo dopo il coronavirus. La riflessione è nata un po' lì da parte mia. Mi sono detta: stiamo pensando a come saranno le nostre comunità dopo la pandemia, ma la sanità, che è stata un po' nell'occhio del ciclone di questo evento, di questo fenomeno, come risulterà appunto nel futuro? Come dovrebbe risultare? In tanti si sono chiesti, continuiamo a chiederci quali bisogni ci sono nella sanità oggi a seguito della pandemia, quali risorse ci sono, quante ne sono rimaste. Cosa abbiamo imparato e cosa, diciamo, potremmo tenere di quello che c'è stato se guardiamo avanti, se guardiamo al presente, ma anche se guardiamo avanti. Allora ho pensato di far fare un esercizio appunto di immaginazione ai professionisti sanitari, a quelle persone che sono state impegnate direttamente nella gestione del loro lavoro e della pandemia in questi 3 anni, e che in qualche modo erano anche state impattate dalla forza, dalla problematicità di questo evento. Perché l'esercizio immaginativo e sul futuro, cioè quale potrebbe essere la sanità del futuro? Perché in realtà, pensando al futuro, questo dicono gli psicologi narrativi e gli esperti di future studies, cioè gli studi del futuro, noi in realtà ci troviamo in qualche modo, diciamo, a proiettare oltre il momento presente, nel quale stiamo vivendo una difficoltà, un impasse, una condizione molto problematica. Proviamo a immaginare qualcos'altro, cioè a fare uno sforzo di saltare oltre questo momento e l'impegno che esso implica per vedere un dopo, diciamo, vedere un'evoluzione, che ovviamente non è detto appunto sia per forza positiva, cioè nel fare le domande Abbiamo chiesto di provare ad immaginare la sanità mettendoci a volte appunto anche un po' i desideri, ma anche pensando a concretamente che cosa poteva essere importante, appunto, quali potevano essere, cosa andrebbe portato nella sanità del futuro, diciamo, quali elementi non possono mancare. Ecco, questo è stato un po' il percorso che abbiamo fatto, il percorso che ha portato a pensare a quest'idea e poi al progetto. Il tema potrebbe essere quello di capire quale sanità è utile, è adatta, è necessaria per il futuro, ma anche quale modello più concretamente di sanità, come pensare alla medicina, alla sanità e alla sanità pubblica nel post pandemia, che tra l'altro è il momento che stiamo di fatto vivendo adesso.
Uno dei temi centrali di questa ricerca, tra gli altri, è stato quello del ruolo della spiritualità nelle cure. E quello tra cura e spiritualità è un legame che è appunto molto profondo e complesso. E quali sono, dal tuo punto di vista, le principali sfaccettature di questo legame?
Potremmo dire che la questione spirituale, anche a seguito durante, a seguito della pandemia, è un po' tornata al centro di un dibattito. Si sta molto riflettendo su cosa significa riconoscere anche la componente spirituale, per la salute del paziente, a volte anche per quello che è l'equilibrio dei professionisti sanitari, piuttosto che la spiritualità all'interno degli ospedali, delle organizzazioni sanitarie. Cosa significa provare ad immaginare, a creare anche degli spazi o dei modi per raccogliere i bisogni spirituali, diciamo anche le risorse spirituali che a volte le persone hanno e possono attivare nel tempo della malattia o anche come curanti. Il tema è direi centrale in una parte per una parte del dibattito. Se guardiamo all'Italia, ma anche all'Europa, al mondo, vediamo come questa attenzione per la spiritualità, anche rispetto alla definizione della salute che è stata formulata dall'OMS, è un po' tornata in campo. Negli anni 90 l'OMS aveva una commissione dell'OMS aveva provato ad accostare nella definizione di salute, che parla di un completo benessere fisico, psicologico e sociale, anche la componente spirituale, ma poi nell'assemblea plenaria dell'OMS si era deciso di non aggiungere questa dimensione perché la si era ritenuta estremamente problematica alla luce del fatto che, appunto, cos'è la spiritualità e il legame con le religioni, come si declina, diciamo così. Quindi la si era mantenuta in sospeso. Di fatto in questi anni della pandemia è come se le esigenze di spiritualità fossero un po' tornate al centro dell'attenzione, e non solo per i pazienti ma anche per i professionisti sanitari che dicono: i nostri pazienti hanno bisogno ma di spazi di meditazione, di un po' di mindfulness, forse avremo bisogno anche noi. E quindi nell'intervistare i professionisti sanitari che abbiamo incontrato che operano tra il nord e il sud dell'Italia, nord, centro e sud, ci hanno riportato questa come un'esigenza. Diciamo che 2/3 dei professionisti sanitari che abbiamo intervistato dicono che la spiritualità ha un rilievo molto importante nell'ambito delle cure, sia per i pazienti che anche per loro. Quello che è emerso dalle loro parole è che di fatto gli anni della pandemia hanno implicato per molti dei curanti anche una condizione di sofferenza, cioè una sofferenza che potremmo definire anche una forma di fatica, ma anche qualche cosa che li ha riguardati interiormente. E anche per questa ragione la spiritualità sembra rappresentare una risorsa. Non è una risorsa che risponde a tutti i bisogni, questo va detto chiaramente, è un ambito estremamente delicato, però sicuramente è come se fosse tornato al centro dell'attenzione. La questione forse aperta è quella di capire cosa significa per le istituzioni sanitarie riconoscere questa dimensione o pensare a degli spazi, a delle forme per accompagnare questo tipo di esigenza di spiritualità di pazienti e curanti.
Addentrandosi ulteriormente in questi temi, farei una domanda a Loretta, che ha avuto una lunga esperienza nelle pratiche mediche e di cura. Potresti tematizzare il rapporto tra spiritualità e pratiche di cura dal tuo punto di vista? Cioè in che modo è importante questo rapporto e in che modo è problematico?
Buongiorno, allora la dottoressa Galvani ha appena finito di dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità a suo tempo non ha avuto il coraggio di inserire il termine spiritualità nella definizione di cure. Invece le cure palliative hanno avuto il coraggio di metterla fin dal loro inizio negli anni 60, cioè le cure palliative si propongono di rispondere ai bisogni delle persone che ricorrono alle loro cure, sia i bisogni fisici che psichici che sociali che spirituali. È molto, molto chiaro questo. Allora cerchiamo di dire, mi era stato chiesto anche di dire, tematizzare la spiritualità nelle pratiche di cura. La spiritualità è nelle pratiche di cura, le pratiche di cura sono in gran parte spiritualità, nel senso che l'essere umano ha un corpo fisico che agisce secondo leggi fisiche, la famosa rex extensa di Cartesio, però è anche altro contemporaneamente e intricato assieme, cioè è emozione, sentimento, consapevolezza, libertà, desiderio, capacità e bisogno di trovare un senso al suo vivere, alla sua sofferenza e alla sua gioia. Quindi le due componenti non sono scindibili, cioè l'essere umano è tutto questo. Allora, la medicina alla quale la persona malata si rivolge per avere sollievo dalle sue sofferenze ha, o almeno dovrebbe avere, nel contempo due sguardi. Uno è lo sguardo alla dimensione fisica biologica dell'umano, che è supportato questo sguardo da un sapere scientifico molto hard oggi, perché è molto, molto ampio. E lo sguardo è rivolto all'efficacia, all'efficienza e con una forte e meritevole, viva Dio per fortuna, tendenza alla guarigione. Questo è l'aspetto fisico-biologico. Poi c'è anche là però la dimensione spirituale, che deriva però il suo sapere non dalla scienza ma dall'ascolto, basandosi sul capire quello che succede, con la tensione non a guarire ma a salvare la possibilità della continua maturazione dell'umano, del paziente e anche dei curanti, perché sono umani i pazienti, ma ahimè, o per fortuna, sono umani anche i curanti. Allora, una pratica che si limiti solo all'aspetto biologico, che in un certo senso potrebbe, qualcuno la chiama veterinaria, può essere giustificata in alcune situazioni, che sono le situazioni che non possono obiettivamente avere spazio per altro che al fare, per esempio l'emergenza. Cioè arriva una persona che ha perso coscienza, io non sto a pensare alla sua componente spirituale, faccio tutto quello che serve per ridere. Oppure durante le catastrofi fai quello che puoi, o nella diciamo se c'è una gravissima perdita di risorse, non ci sono risorse, cioè in certi paesi dove ci sono pochi medici che curano e poche risorse, forse l'attenzione alla spiritualità può essere anche meno forte, diciamo. Allora, questo modo di vedere solo legato alla la biologia può essere anche, e infatti è uno dei vizi che viene imputato alla medicina super tecnologica e super attiva, può essere lasciato un po' da parte. Serve per le risorse, l'organizzazione, eccetera, ma però non serve per il prendersi cura, non va bene questo tipo per il prendersi cura. E non è bene oggi per noi che la medicina abbia uno sguardo unidirezionale, né solo biologico, né solo spirituale. Se fosse solo spirituale, ci sarebbe probabilmente una perdita di vite umane, eccetera, inaccettabile oggi, se solo spirituale. Ci sono delle pratiche mediche che guardano solo l'aspetto spirituale, però quando ne abbiamo esperienza vediamo come delle persone si sarebbero potute salvare anche con poco, e invece è una loro scelta, per carità, però oggi sarebbe inaccettabile. Però è inaccettabile anche la scelta unidirezionale veterinaria, tra virgolette, almeno per due motivi. Uno ideale, che è quello di dire non rispetta la dignità dell'essere umano, perché l'essere umano non è solo una macchina. E uno utilitaristico, perché siccome lo sguardo anche alla spiritualità, al senso che l'uomo dà alla sua vita, riduce la sofferenza, questo riduce anche il ricorso improprio alle cure sanitarie costosissime che ci possono essere, perché la persona non si sente compresa, non si sente capita, e forse ha anche bisogno di essere sollevata da qualsiasi sofferenza, anche piccola. Allora, per ricordare la frase che Viktor Frankl cita, citando a sua volta Nietzsche, chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come, cioè avere un perché per vivere vuol dire essere in contatto con la propria spiritualità. Allora, ma cos'è la spiritualità? Perché dicevi che in questo è andato in tilt l'OMS dicendo boh, cosa vuol dire la spiritualità? Mi richiamo a, per me, io la definirei è la ricerca di senso, cioè dai un senso a quello che ti succede. Ma ci sono, in un libro di Sandro Spinsanti che ha come sottotitolo La dimensione spirituale della cura, diverse citazioni che sono molto belle, e le leggo perché sono anche molto semplici. Allora, è il senso di connessione e appartenenza a tutte le cose. Oppure, la spiritualità è relazione, ecco perché non può essere al di fuori della cura. Una cura senza relazione puoi farla solo con una persona che è anestetizzata, voglio dire. Ecco, equivale all'avventurosa vicenda di diventare umani. Non è una cosa in cui credere e da cercare nelle dottrine, ma una cosa le cui tracce vanno seguite nei vissuti, in primis nell'attività di cura. Lui dice anche che a buon diritto può essere un altro nome per la cura, spiritualità. Quindi contestualizzare quali sono gli aspetti problematici della spiritualità nella cura. La prima difficoltà è inserire effettivamente la relazione nel tempo di cura. È scritto anche in una legge, la 219, è bello che sia scritto, però si scontra con i tempi, proprio i tempi dati dall'organizzazione delle cure. La seconda è quella che occuparsi di spiritualità non è una cosa facilissima, perché la spiritualità è diventata complicata. Cioè, nel Medioevo si sapeva cos'era la spiritualità, era la religione, e tutto il resto non esisteva. Cioè, non è che non esisteva, esisteva anche allora, ma non era considerato spiritualità. E quindi è un po' difficile, perché siamo diventate ipercomplicate noi come persone. Oltretutto non abbiamo neanche tanta dimestichezza a parlare della nostra spiritualità. Parliamo di tante altre cose, ma della spiritualità no. Allora, diventa difficile per gli operatori individuare e comprendere la sofferenza spirituale delle persone. Allora, come si esce da questa difficoltà? In due modi. Uno, con una formazione personale, che questa non è solo per gli operatori, ma dovrebbe essere per tutti. E allora la formazione personale, con l'aiuto anche, prima la dottoressa Galvagni parlava di momenti di mindfulness per gli operatori, eccetera, cioè considerare anche la loro spiritualità. E poi una preparazione più professionale che insegni proprio non a essere in contatto solo con la tua spiritualità, ma a comprendere la spiritualità delle, dei pazienti. Soprattutto questo io lo vedo in quegli operatori, per esempio, che non è una bella parola, ma insomma, manipolano i corpi, e nel momento in cui lo fanno da parte del paziente veramente escono delle espressioni, delle che altrimenti non sarebbero uscite, oppure quegli operatori che popolano le notti dei malati. Questi sono dei punti chiari. Allora, se gli operatori sanitari non sono formati, si corre il rischio che dopo aver magnificato l'assistenza olistica e criticato la parcellizzazione del corpo, adesso si cerchi di parcellizzare anche lo spirito, cioè c'è il non so, lo pneumologo per i polmoni, il cardiologo per il cuore, eccetera, eccetera, e poi c'è l'assistente spirituale per lo spirito, l'educatore per una cosa, affollando il letto del malato di una moltitudine di figure che diventa eccessiva. Allora, problematica è la confusione di spiritualità con la religione. Questa c'è ancora in parte. Io mi sono sentita dire da una persona che tra l'altro fa assistenza, ma se non chiede il sacerdote alla fine della vita non ha spiritualità. No, cioè, ecco, e questa è una confusione che ci è dovuta all'abitudine, ma anche a una legge, per esempio del 69, che credo che sia ancora in vigore, che obbliga gli ospedali a dotarsi di un servizio di assistenza religiosa cattolica. E allora è questo. Allora, i cappellani ovviamente sono formati per approcciarsi alla spiritualità, perché l'hanno scelta anche come forma di vita, diciamo, ecco. Però adesso c'è una spiritualità che è più aperta, oltre che a tutte le religioni, ma anche all'essere umano che non ha religione, diciamo, la spiritualità ce l'ha.
Tornando invece al progetto Sanità del Futuro, su quali altri temi avete interrogato e ascoltato chi ha partecipato alla ricerca, Lucia?
Abbiamo iniziato le nostre interviste chiedendo ad ogni clinico quali sono le priorità di salute che osserva nell'ambito della propria pratica medica, perché abbiamo pensato che per capire dove deve andare la sanità bisogna anche capire quali sono i bisogni di salute e quali bisogni sono emergenti nell'ambito sanitario. Abbiamo poi chiesto se la comunicazione è un'importanza, quale importanza ha nella relazione di cura in medicina più ampiamente. Li abbiamo interrogati sul ruolo che le nuove tecnologie, in particolare le tecnologie digitali, possono avere in prospettiva, e abbiamo in conclusione chiesto quali sono i modelli di sanità e quali loro pensavano per il futuro. Sui due temi centrali, diciamo così, dell'intervista, l'importanza della comunicazione e le nuove tecnologie, è emerso come dovendo integrare nuove tecnologie c'è molto bisogno di formazione, c'è molto bisogno di un training dedicato. Di fatto si pensa a queste nuove tecnologie come tecnologie da accostare a quanto già è presente. E è emersa con una certa importanza la posizione, diciamo, e il contributo centrale che la comunicazione può avere. È una comunicazione che a quanto pare viene pensata tra i curanti e i pazienti, è una comunicazione che va migliorata anche tra i clinici, tra i professionisti sanitari, insomma una comunicazione, uno scambio più intenso tra di loro, è una comunicazione che va pensata anche alla luce dell'inserimento, dell'uso di nuove tecnologie, come una comunicazione su un pubblico ampio. Quindi sempre di più quando si parla di comunicazione non ci si limita a pensare alla comunicazione medico-paziente, curante curato, che già richiede molta, molto impegno, molta energia, ma andrà sempre di più pensata all'interno della sanità una comunicazione che riguarda i diversi aspetti della salute, sono quello della cura, sono quello della prevenzione, ma anche quello dell'educazione sanitaria.
Parlando adesso di un tema che è sempre più centrale nel dibattito pubblico, sempre più rilevante, per l'Italia si prospetta una situazione anche demografica nella quale i bisogni di cura saranno sempre crescenti. Farei una domanda a Loretta, ovvero il ricorso all'intelligenza artificiale e alla robotica, quindi i cosiddetti carebots, l'uso della telemedicina intesa anche in senso ampio, possono e potrebbero rappresentare un aiuto nel rispondere a questi bisogni? Qual è il tuo punto di vista?
Di fronte a una domanda così posta, la mia prima reazione è stata di fronte alla possibile, perché poi non è sicura, ma comunque è l'unica possibilità che si prevede, esplosione dei bisogni di cura. Ci sono alternative, almeno di pensiero diverse, al rincorrere continuamente e velocemente questi bisogni, tra l'altro sapendo che in medicina è l'offerta che crea la domanda e non viceversa. Allora, pensiamo se la sempre più sofisticata tecnologia, l'uso dell'intelligenza artificiale, robotica e telemedicina possano rispondere a tali bisogni ed aumentare la felicità o quantomeno la gioia di vivere delle persone, oppure pensiamo che si possa immaginare una società meno medicalizzata e meno legata ad una cultura di mercato? Allora, guardando solo l'effetto senza tener conto la causa, forse non è l'approccio ottimale. E seconda reazione deriva dalla mia preparazione di medico di vecchia scuola. Io ho fatto, appunto, ho lavorato nel secolo scorso, anche se non è passato da tanto, ma comunque ho imparato una medicina un po' diversa da quella che si esercita adesso o anche gli ultimi anni della mia professione. E quindi ho vissuto con grande entusiasmo i progressi nella diagnostica, nella chirurgia e la gioia che ho provato nel vedere i prognosi infauste che diventavano cronicità sopportabile, cioè anche la gioia del curante proprio, cioè ha fatto bene anche a me questo. E ora siamo di fronte a un'esplosione dell'intelligenza artificiale anche in uso in medicina che, come l'ha definita Elisa Ricci in un recente convegno, è spaventosamente bello e affascinante tutto ciò. Allora, di fronte, cioè, la vivo anch'io la seduzione di questo spaventosamente bello, e di fronte a questo io mi sono posta almeno tre modi di ragionare rispetto alle cose. Il primo, per me è molto importante, per me, forse anche per gli altri, ma saper distinguere l'emozione dalla razionalità. Dell'emozione bisogna tener conto, perché il primo nostro giudizio morale di fronte a quello che ci succede. Però non possiamo rispondere solo in base all'emozione. Faccio un piccolo esempio: il robot badante per i nonni, c'era un articolo tempo fa sui giornali, è una cosa che appare quasi ripugnante, non lo so, insomma, queste persone che hanno l'unica colpa di essere diventate anziane, di non distinguere bene le cose, di non sentirci bene, e gli presenti un robottino e gli fai magari anche credere che sia un curante che si prende cura. Ecco, ma questa è la reazione emotiva. Nella pratica, se noi vediamo che veramente non ci sono delle attività sanitarie che possono essere sostituite da robot, liberando spazio degli operatori per la relazione col malato, ecco che allora le cose cambiano. Sicuramente però bisogna stare attenti che non è per diminuire personale, ma per liberare spazio per una vicinanza migliore. Un altro modo, secondo, è se è vero che il mondo si sta smaterializzando, come hanno detto sempre al convegno che ho citato prima, però oggi noi ancora soffriamo, godiamo, pensiamo e cerchiamo un senso della nostra vita attraverso il corpo, attraverso i nostri sensi. Allora, va bene usare quando serve e quando onestamente quando serve, quando è la telemedicina è utilissima in certe situazioni, ma non può essere lo smart working del medico, cioè deve essere altro. Comunque, quando la usiamo, avere però sempre presente che c'è anche una componente umana che è ineliminabile. E una terza cosa che per me è la più importante, perché la si vede quasi sempre, ci sono anche studi in proposito, avevo letto di Ivan Illich, di Canetti, di Simone Weil, che parlano di questo, cioè come l'istituzione tende ad avere una vita propria e a trasformarsi come fine da mezzo che dovrebbe essere. Quindi sorvegliare con molto accanimento che questa cosa spaventosamente bella non diventi il fine, ma resti un mezzo, perché il fine deve essere perlomeno l'aumento della gioia di vivere delle persone finché abbiamo la grazia di vivere e di goderci di questa vita.
Grazie mille. E chiudendo, farei una domanda un po' telegrafica ad entrambe, tornando su futuro e sanità. Mettendola in forma un po' di slogan, in che modo direste che la sanità del futuro è già presente oggi? In che modo è già qui?
Non so se si possa dire che la sanità del futuro è già qui. Soprattutto quello che mi chiedo è se la sanità del futuro sarà una sanità pubblica, cioè mossa da principi di universalità, uguaglianza ed equità, come se quelli che hanno guidato il Servizio Sanitario Nazionale, oppure privata, mossa da anche da con punte di eccellenza in determinati campi, ma a disposizione di chi può permettersela e non di tutti. Purtroppo su questo aspetto ci sono molti segnali che contraddicono i principi su cui si regge il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l'avanzamento delle logiche assicurative, l'aumento dei fondi privati che sono aumentati tantissimo, addirittura nel 21 del 21,5% rispetto al 20 di investimenti in assicurazioni per quanto riguarda la garanzia del rimborso spese mediche. Poi le proposte di bonus e di pacchetti che si continuano a fare, la crescita del privato no profit che continua a crescere, ma anche una cosa che mi fa cioè forse la capisco poco, non lo so, nella percezione delle persone. Cioè io a volte ci sono diverse persone che mi dicono ho bisogno di un esame eccetera, ma vado nel privato, cioè non si pongono neanche il problema. Perché vai nel privato? Vado perché l'appuntamento ce l'ho prima, perché ecco, e basta. Cioè, quindi c'è quasi un depotenziamento nella mentalità delle persone, probabilmente perché non vorrei essere troppo cattiva, ma la pubblicità che viene fatta ti modifica anche il modo di pensare e non ti rendi conto che effettivamente lavori contro di te. C'è stata in un incontro televisivo una persona che recentemente ha reso pubblico la sua malattia di tumore in fase avanzata, la quale ha detto: per me la sanità pubblica spende 20.000 euro al mese. Io, dice, non sono povera, però non ce la farei a pagarle. Ma si è resa conto sulla sua pelle questo. In più, la sanità privata farà delle cose eccezionali in alcuni campi, ma nelle emergenze, nei pronti soccorsi, nelle cose, ecco, non vorrei che si andasse incontro ad una sanità all'americana, come purtroppo pare sia.
I professionisti sanitari che abbiamo intervistato hanno dato alcune, ci hanno disegnato con alcune pennellate la sanità del futuro che vorrebbero, che desidererebbero. Qualcuno ha chiesto, ha detto che penserebbe a una... spererebbe in un'umanizzazione delle cure, in una medicina che sia medicina di comunità, capace di essere rispettosa delle persone e delle diverse culture, una medicina più interculturale di come è ora. E qualcuno ci ha parlato di una struttura ospedaliera nuova, circolare, sostenibile anche da un punto di vista architettonico, per venire incontro ai tanti bisogni che quando non stiamo bene e siamo in cerca della salute, sono bisogni anche relazionali. Grazie.
Grazie mille. Per chiudere, ringrazio di nuovo Loretta Rocchetti e Lucia Galvagni. Grazie di essere state qui e vi aspettiamo per la prossima puntata della Linea Verticale. Grazie, ciao a tutte e tutti.